SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale andiamo in Medio Oriente. In questi giorni la penisola arabica è teatro di due importanti appuntamenti diplomatici nei quali si cerca di trovare una soluzione a due importantissimi conflitti armati che negli ultimi mesi, anni, stanno non solo riempiendo le prime pagine dei quotidiani, ma anche tenendo con il fiato sospeso gran parte del mondo. Sto parlando del conflitto tra Russia e Ucraina e quello tra Israele e Hamas. Perché? Perché a Jeddah, quindi nella costa occidentale dell'Arabia Saudita, città che si affaccia sul Mar Rosso, ci sono trattative tra Stati Uniti e Ucraina che si stanno svolgendo proprio in queste ore. Dalla parte opposta della penisola arabica, quindi sulla costa orientale bagnata dal Golfo Persico, per la precisione in Qatar, a Doha, si trovano delegazioni di Israele e Hamas per negoziati indiretti sul proseguimento del cessate il fuoco per quanto riguarda il conflitto appunto tra Israele e Hamas. Equilibrio fragilissimo, come abbiamo visto in questi giorni, sul quale certo non giova la mattanza avvenuta in Siria, sulla costa occidentale, nella zona della Taqiya, dove esecuzioni sommarie contro civili della comunità alawita, a cui apparteneva l'ex dittatore Bashar al-Assad, ha portato all'uccisione di più di 1.300 vittime. Noi di tutta questa situazione parleremo assieme al giornalista del Manifesto Michele Giorgio, che intanto salutiamo, ringraziamo per essere con noi come sempre. Buonasera Michele.
E buongiorno a voi.
Iniziamo dunque dal conflitto, Michele, tra Israele e Hamas. Mentre Tel Aviv lascia letteralmente al buio e senza acqua, visto che è stato spento anche l'unico desalinizzatore della zona, la striscia di Gaza, per convincere, insomma, come arma di pressione su Hamas per accelerare i negoziati, però continuano, mentre c'è la diplomazia da una parte, dall'altra continuano i raid dell'esercito dell'IDF nella striscia e non solo. Però ti chiedo di concentrarci un attimo proprio sulla striscia di Gaza per avere un attimo il punto della situazione, Michele.
Beh sì, la situazione rimane molto molto difficile perché Israele ha lo scopo, dice, di fare delle pressioni su Hamas per ottenere che cosa? Ottenere un prolungamento, una estensione della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco, che si è conclusa all'inizio di marzo con lo scambio tra 33 ostaggi israeliani, di cui 8 per la verità deceduti, in cambio di circa 1.900, per la verità un po' in meno, prigionieri politici palestinesi. Ecco, adesso si dovrebbe andare alla seconda, ma Israele vuole prolungare la prima fase perché vuole ottenere la liberazione di altri ostaggi israeliani, liberando comunque altri prigionieri palestinesi, ma allo stesso tempo evitando di dover ritirare le sue forze armate dalla striscia, così come prevede appunto la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco, che è cominciato, lo ricordiamo, il 19 di gennaio. Quindi la situazione rimane difficile perché Israele ha adottato delle misure dure. Ha prima interrotto il flusso di aiuti alla striscia di Gaza, quindi non ci sono altri ingressi di aiuti umanitari nel piccolo territorio palestinese, e allo stesso tempo poi ha annunciato anche l'interruzione dell'elettricità. Israele in realtà non fornisce molta elettricità alla striscia di Gaza, che sostanzialmente non ha corrente elettrica da quando è cominciata la guerra, però fornisce elettricità che è necessaria per far funzionare alcune infrastrutture civili importanti, come i depuratori, come gli impianti di desalinizzazione, e quindi è un'elettricità importante che Israele ha interrotto, sempre allo scopo, dice, di voler fare pressioni su Hamas e spingere ad accettare questa estensione dei colloqui. Hamas accetterà? Noi, per la verità, fino a questo momento non siamo in grado di dirlo. C'è qualche segnale che sembra lasciare intendere un ammorbidimento da parte del movimento islamico palestinese, ma sta di fatto che Hamas vorrebbe andare alla seconda fase del cessate il fuoco, che, come dicevamo, prevede anche il ritiro delle forze armate israele dalla striscia di Gaza, in particolare dal corridoio Filadelfia sul confine tra Gaza e l'Egitto, oltre allo scambio tra ostaggi e prigionieri. Sostanzialmente sarebbe la fine della guerra. Fine della guerra che Israele invece non vuole accettare, anzi adesso c'è anche un nuovo capo di Stato Maggiore, Yal Zamir, che ha sostituito Herzi Halevi. Yal Zamir è molto quotato nella destra israeliana, è considerato un uomo duro, dal polso fermo, e tutti si aspettano che nel caso in cui dovessero riprendere le ostilità, i combattimenti, cioè l'offensiva israeliana nella striscia di Gaza, si aspettano che questo nuovo capo di Stato Maggiore porti avanti un'offensiva massiccia, rapida e molto dura contro i palestinesi di Gaza, in particolare quelli di Hamas. Quindi è una situazione difficile, perché naturalmente non dobbiamo anche dimenticare che questi sono giorni del Ramadan, del mese sacro dell'Islam, e quindi nella striscia di Gaza, già priva di tante cose, dove la popolazione vive in condizioni a dir poco precarie, molto molto difficili, ecco, si è aggiunta anche l'interruzione del flusso di aiuti, la mancanza appunto di elettricità per infrastrutture essenziali, e le condizioni di vita della popolazione stanno peggiorando rapidamente.
Cosa evidenziata anche dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e da altri stati, su cui l'Egitto, che hanno stigmatizzato queste decisioni di Israele. Fonti di Hamas, Michele, hanno dichiarato al quotidiano saudita Shark al-Awswat che ci sarebbero colloqui appunto del gruppo con l'inviato del presidente Trump, del presidente statunitense per gli affari degli ostaggi, Adam Böhler. A detta di queste fonti, gli incontri sarebbero stati positivi, ci vorrà ovviamente più tempo. Secondo sempre queste fonti, gli Stati Uniti hanno avviato le discussioni, ma i leader di Hamas avrebbero proposto un cessate il fuoco abbastanza lungo, dalla durata tra i 5 e i 10 anni. Questa cosa sembra non essere stata gradita da Israele, perché Netanyahu, si legge su Axios, si è astenuto dal litigare pubblicamente con Trump da quando, insomma, Axios ha rivelato di questi colloqui, ma funzionari israeliani avrebbero espresso la loro rabbia in privato. Questo per chiederti, Michele, come Tel Aviv sta vivendo queste prime settimane a firma Trump, perché qualche giorno fa è uscito il video prodotto dall'intelligenza artificiale dove i due brindavano nel nuovo resort Gaza. Adesso succede questa cosa, quindi ti chiedo qual è la temperatura del rapporto fra Tel Aviv e Washington.
Ma sostanzialmente i rapporti sono ottimi, anche perché Trump ha tirato fuori questo piano quasi subito dopo essersi reinsediato alla Casa Bianca, per la deportazione della popolazione palestinese da Gaza, che è una soluzione che soddisfa ampiamente il governo israeliano e, per la verità, anche settori abbastanza consistenti dell'opinione pubblica israeliana. Quindi da questo punto di vista sicuramente c'è identità di vedute, poi Trump ha sbloccato forniture di bombe e missili molto molto importanti e consistenti, continua a lavorare per favorire gli interessi israeliani, però è anche vero che di questa amministrazione spesso si è detto che è imprevedibile, e quindi questa imprevedibilità, per quanto si sia si stia manifestando su altri scenari, in particolare quello russo-ucraino, ha in qualche modo ha delle manifestazioni anche in Medio Oriente, nella questione tra Israele e Palestina, e sicuramente a Israele non ha fatto piacere, a Netanyahu e a tutto il governo, il fatto che gli Stati Uniti abbiano avviato dei colloqui diretti con Hamas, colloqui che per la verità non riusciamo a dare un giudizio preciso rispetto a quanto siano stati utili e proficui. Sta di fatto comunque che ci sono stati, che proseguono, e questa cosa non fa piacere a Israele, che si sente scavalcato. Sa che Trump fa gli interessi di Israele, ma in questo caso potrebbe anche prendere delle decisioni, come ad esempio presentare una sorta di intesa già pronta con Hamas, che Israele dovrebbe solo firmare e che tutti si aspettano sicuramente favorevole a Israele, ma che potrebbe contenere dei punti che forse a Netanyahu non piacciono, e sicuramente è quello dell'interruzione della guerra. Netanyahu, dopo il 7 ottobre 2023, ha continuato a parlare di una guerra permanente contro Hamas a Gaza, ma in realtà contro tutti i nemici dello Stato ebraico nella regione, e abbiamo visto poi che a queste parole sono seguiti i fatti. E quello che Israele vorrebbe adesso è un accordo con Hamas che conceda qualche settimana, qualche mese di tregua, ma lasci poi a Israele la possibilità di intervenire tutte le volte che vuole dentro la striscia di Gaza per colpire i suoi nemici, e ahimè spesso a danno proprio dei civili. Un po' quello che sta accadendo in questi giorni, dove ufficialmente c'è la tregua, o comunque la tregua va avanti, e però sta di fatto che Israele bombarda a Gaza, anche in Cisgiordania per la verità, e abbiamo avuto numerosi morti, numerose vittime proprio in queste ultime ore.
Intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista del Manifesto Michele Giorgio, con il quale stiamo analizzando quello che sta succedendo in Medio Oriente. Siamo partiti da Israele, dalla striscia di Gaza. Come hai detto, Michele, l'IDF sta attaccando anche al di fuori della striscia di Gaza, anche in Siria ad esempio, quindi ci spostiamo circa 300 chilometri a nord-ovest tra Gaza e Damasco. Prima di entrare e analizzare quello che è successo in Siria, perché Israele sta attaccando in Siria, Michele?
Ma ufficialmente Israele attacca in Siria perché dice, e lo ha fatto anche nelle ultime ore massicciamente, per la verità lo ha fatto altrettanto massicciamente anche in altre occasioni, subito dopo la caduta del regime di Bashar Assad, perché dice di voler eliminare ciò che resta delle armi dell'esercito siriano, che in realtà non esiste più, armi, dice, che potrebbero essere utilizzate dal nuovo regime di Damasco, un regime che, sottolinea, è formato da qaedisti, da jihadisti o ex qaedisti o ex jihadisti, di cui non bisogna fidarsi, di cui Israele non intende fidarsi, e quindi queste armi potrebbero essere poi puntate contro di esso, ed ecco per questa ragione che l'aviazione israeliana continua a colpire in Siria, provocando anche distruzione e talvolta anche vittime. Naturalmente gli analisti hanno un punto di vista diverso. Al di là delle finalità dei bombardamenti, Israele sta giocando la sua partita in Siria, e lo ha fatto subito, appena caduto il regime di Bashar Assad. Le truppe israeliane hanno occupato tutto il monte Hermon, il Jabal Sheikh per gli arabi, e poi sono scese più avanti, sono andate più avanti, ed oggi occupano, oltre alle alture del Golan e alla zona cuscinetto tra i due paesi, sulle linee di armistizio del 74, occupano, secondo alcune stime, tra 400 e 500 chilometri quadrati di territorio siriano nel sud. Non solo, ma Israele punta chiaramente, lo dicono gli analisti, ma in realtà basta guardare sulla cartina, a creare una consistente ampia zona cuscinetto tra Israele, tra le sue linee e quelle della Siria, e non solo, ma lancia anche dei messaggi concilianti nei confronti della comunità drusa siriana, molto numerosa, questa minoranza siriana che vive soprattutto nel sud della Siria, dicendo di poterla difendere da eventuali attacchi da parte delle autorità centrali, queste autorità molto pericolose, come sostiene Israele, e quindi va avanti quella politica che è conosciuta come la dottrina dei piccoli stati delle minoranze, cioè cercare di creare una situazione in cui ci sia una frantumazione del territorio siriano suddiviso in varie porzioni. A nord ci sono già i curdi, a sud si potrebbe creare un'entità controllata da i drusi, ad ovest potrebbe nascere un'entità alawita che è stata colpita, abbiamo visto in questi ultimi giorni, da queste stragi gravissime, e quindi è un po' questa politica di indebolimento di un paese, la Siria, che fino a quando c'è stato Bashar Assad al potere è stato parte dell'asse della resistenza, così come viene chiamato, assieme all'Iran, assieme all'Hezbollah libanese, assieme agli Houthi yemeniti, ad altre parti all'interno della regione.
Ecco, hai parlato di come la comunità alawita sia stata colpita nei giorni scorsi in quelle che le testate giornalistiche chiamano eccidio o anche mattanza. Si parla infatti di più di 1311, sembra, le vittime complessive, tra cui 481 membri delle forze di sicurezza lealisti fedeli al regime di Bashar al-Assad. Siamo nella costa occidentale della Siria, nella zona tra Tartus e Latakia, cioè, che si affaccia, insomma, che ha Cipro di fronte. Vuoi dirci cos'è successo, cos'è che ha portato a questa uccisione, questo omicidio di massa e queste esecuzioni sommarie, e come il nuovo regime di Ahmed al-Sharaa ha reagito e come ha comunicato al mondo quanto è successo?
Quello che è accaduto è gravissimo, e le cifre le avete date voi, vi dallo studio, e sono davvero terribili. Quello che è accaduto è che c'è stata un'enorme rappresaglia, vendetta, un regolamento di conti tra il nuovo regime, che è un regime sunnita, formato da un'alleanza tra vari gruppi estremisti di ideologia salafita, che sono legati ad Al-Qaeda o all'ISIS e che guardano alle minoranze di origine islamica, ma che loro non riconoscono, come gli alawiti, come i drusi, come gli sciiti, come nemici più pericolosi sicuramente di Israele, più pericolosi di altri, e che non avrebbero neanche lo status di minoranza riconosciuta, religiosa riconosciuta, come possono averle i cristiani e gli ebrei. Quindi la scintilla che avrebbe scatenato tutto c'è stata giovedì, quando si sono verificati degli attacchi coordinati e pianificati, su questo non ci sono dubbi, da parte di gruppi lealisti di Bashar Assad, legati quindi al passato regime, che hanno preso di mira alcuni posti di blocco delle nuove forze di sicurezza, uccidendo numerosi agenti. Però sta di fatto che dopo è scattata una rappresaglia, un'operazione militare punitiva, che non ha preso di mira solo e soltanto i responsabili di questi attacchi o questi presunti lealisti di Bashar al-Assad, ma è stato praticamente un pogrom che ha preso di mira tutta la minoranza alawita, e per la verità tra le vittime si contano anche alcuni cristiani e ad altre persone innocenti che non appartengono alla comunità alawita, perché è stato un vero e proprio bagno di sangue, con attacchi nelle case, saccheggi, esecuzioni sommarie, umiliazioni, uccisioni a bruciapelo. È successo di tutto, non sono state risparmiate le donne, neanche i bambini. Ci sono denunce e rapporti da parte dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani, che ha fornito la maggior parte delle informazioni e delle cifre di questo enorme bagno di sangue, ma anche da parte di Human Rights Watch, da parte di Amnesty International e delle Nazioni Unite e di tante altre parti internazionali. Tutto quello che è accaduto getta un'ombra ovviamente su questo nuovo regime siriano, nonostante il suo presidente autoproclamato, l'ex al-Jolani, post-Qaedista, oggi si fa chiamare con il suo vero nome Ahmad Shara sta cercando di dare un'immagine rassicurante del paese, ha stabilito relazioni con tutti i paesi, ma in realtà soprattutto le monarchie sunnite nella regione, che potrebbero essere decisive per la ripresa economica e la ricostruzione della Siria, ha rapporti con l'Occidente, potrebbe essere inviato al prossimo la prossima conferenza dei donatori sulla Siria a Bruxelles, quindi cerca di lanciare dei messaggi, ha condannato questi stragi ed ha poi mantenuto la sua parola formando una commissione d'inchiesta che avrebbe iniziato i suoi lavori. Però lo scetticismo è tanto, e tra coloro che sono spaventati per quello che è accaduto non ci sono solo gli alaviti, ma anche quei siriani, evidentemente sunniti, che credono in uno Stato laico, che vogliono uno Stato democratico e che hanno combattuto e lottato contro il regime di Bashar al-Assad e che oggi sono sgomenti di fronte a tutto ciò che è accaduto. Non dimentichiamo che domenica era prevista una manifestazione in una piazza importante di Damasco ed è stata sciolta dalle forze di sicurezza, ma anche da una folla di manifestanti decisi a manifestare, scusate il gioco di parole, a dimostrare per una Siria sunnita e non democratica, come invece chiedevano e scandivano dall'altra parte della strada.
E noi torneremo nei prossimi giorni con te ad analizzare quello che succederà sia in Siria che in tutto il Medio Oriente. Nel frattempo ringraziamo il giornalista del Manifesto Michele Giorgio. Michele, grazie e buonasera.
Grazie a voi.
Ale, perfetto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.